Siria, Damasco nelle mani dei ribelli, Assad in esilio a Mosca e ora chi ci perde e chi ci guadagna? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The toppling of President Bashar al-Assad's regime in Syria.
The Prime Minister, Mohammed Ghazi al-Jalali, filmed a video statement in the past few hours saying he would work with the opposition to facilitate a transition of power.
More than 50 years of dictatorship by one family ended in a two-week lightning advance by rebel fighters.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti al lavoro fin dal weekend per raccontarvi la grande attualità internazionale che sarà punteggiata da domande e commenti. Li leggo al 349-238-6666 su X, cercateci Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.09.30 secondi, orario italiano, le 18.09.35 secondi a Damasco, dove la notte tra sabato e domenica il regime di Bashar al-Assad è caduto e lui è fuggito a Mosca. Anni al potere tra padre e figlio, parlo della dinastia degli Assad. 13 anni dopo lo scoppio della guerra civile in Siria nel 2011, un conflitto che ha ucciso almeno mezzo milione di persone e ha provocato 6 milioni di rifugiati, ebbene poi nel giro di 10 giorni quel regime è caduto sotto la spinta di formazioni jihadiste guidate soprattutto da Hafez al-Asham. Stiamo raccontando dalla settimana scorsa quello che sta accadendo. Abbiamo spesso raccontato come sia un vero e proprio mosaico fatto di alleanze a geometrie variabili, in cui il nemico del mio nemico può essere un amico, ma anche un nemico già domani. Difficile capire chi sta vincendo e chi sta perdendo, almeno oggi. Vincitore assoluto forse la Turchia, che amplia la sua influenza in Siria, si garantisce ampie zone di controllo in chiave anticurda e non solo. Vince Hafez al-Asham, che con l'abito buono e senza le bandiere del Qaeda si candida a governare la nuova Siria. Vincono almeno oggi tutti quei siriani oppressi dal regime di Assad, domani però staremo a vedere. Per Assad su tutta la linea è una sconfitta gigantesca. Perde anche Putin, ma attenzione a dire che perde Vladimir Putin su tutta la linea. Per ora mantiene le basi aeree e navali sulla costa. Perde di sicuro l'asse del male o asse della resistenza, a secondo dei punti di vista, fiaccato e indebolito. Potrebbero perdere parecchio i curdi e le milizie a trazione curda. Oggi vince Israele, che va a occupare alture strategiche siriane, ma domani potrebbe avere un vicino non soltanto ingombrante, ma dalla chiara respirazione caivista. I prossimi mesi, le prossime settimane saranno cruciali per capire che Siria prenderà forma e vita sullo sfondo, le potenziali e forse inevitabili vendette incrociate dopo 14 anni di repressione e le tante armi che girano in tutto il territorio. Il nostro racconto inizia proprio da qui e inizia con due voci.
Vivo in Giordania. Quando abbiamo saputo della caduta di Assad, ci siamo sentiti sollevati. Ora possiamo tornare nel nostro paese in sicurezza. Se Dio vuole, possiamo dire che è nata una nuova Siria, una Siria senza Bashar al-Assad. Grazie a Dio. Resteremo vigili, non dobbiamo fare errori di valutazione. Molti dei gruppi che hanno fatto cadere il regime di Assad hanno compiuto atti di terrorismo e violazioni dei diritti umani. Ma ora che avranno maggiori responsabilità, considereremo non le loro parole, ma le loro azioni.
È rispettivamente le voci di alcuni siriani della piazza che festeggia e poi la voce di Joe Biden all'amministrazione in scadenza. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Andrea Nicastro, firma inviato del Corriere della Sera in diretta da Damasco. Andrea, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, forse le 48 ore più drammatiche e accelerate della storia siriana, togliamo pure il forse. E come le hai vissute, cosa hai visto, soprattutto che aria tira Damasco adesso?
È stato veramente un frullatore, perché il regime si è sciolto davanti all'avanzata delle truppe ribelli, e le stesse truppe ribelli sono state, tu giustamente dicevi, condotte soprattutto da HTS, ma sono state anticipate di 12 ore nella presa di Damasco da altre milizie che arrivavano da ovest e da altre parti della Siria, per cui in città si incrociano camionette che hanno a bordo armati che fanno riferimento a catene di comando diverse, e fino adesso funziona tutto, sono riusciti a preservare i luoghi di maggiore interesse, gli saccheggi sono stati limitati ai possedimenti della famiglia di Assad, ma ci sono appunto delle pattuglie davanti ai musei, davanti ai ministeri, davanti a anche i luoghi privati che vanno preservati.
Sì.
Ma che cosa succederà da qui ai prossimi giorni, quando queste milizie dovranno decidere chi comanda? Vedremo cosa succede.
Non basterà un punto di domanda per riaffermare la questione da milioni di dollari che sta ponendo Andrea Nicastro, firma inviato del Corriere della Sera. Andrea, ti chiedo, prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro, che sensazione hai da parte della società civile siriana? Ho visto scene di giubilo, però ho visto anche, sconfessami pure se sbaglio, una gioia contenuta, quasi come se le piazze siriane sapessero perfettamente che vi sono potenziali nubi all'orizzonte, quindi gioia ma non troppo, o mi sbaglio?
No, credo che tu abbia colto un sentimento giusto. Allora, anzitutto c'è un paese che è 50 anni che è abituato a un potere violento e repressivo, per cui sicuramente non si scende in piazza alla leggera pensando di poter festeggiare, fare i caroselli di automobili come se si avessero vinti i mondiali. Quindi questo si ha paura, la gente di Damasco è sostanzialmente in casa, quelli che vedete nei video sono gli stessi guerriglieri che arrivano, sprecano un sacco di proiettili sparando per aria perché devono farsi vedere davanti alle televisioni, devono anche immortalare il momento, devono segnare la fase storica, va bene, tutto questo va bene, ma la società civile guarda con sospetto, aspetta di vedere davvero le mosse. E poi quale società civile? Quelli che si erano opposti ad Assad, quelli sì, sono contenti, ma tutta quella parte di società che era stata silente o addirittura complice o aveva lavorato per il regime, bene, adesso i ribelli li hanno lasciati a casa loro, ma e stanno chiedendo anzi che tornino a lavorare. Ma davvero questa sarà la rivoluzione senza vendette, come ha promesso al-Jolani? La gente non si fida, perché sa quanto può essere violento il potere, per cui è veramente tutto troppo presto. I ribelli hanno messo su una maschera come dire accettabile, ma a parlargli un po' assieme, oggi ho passato praticamente tutta la giornata con tre di loro, insomma torna sempre fuori lo stesso discorso, e che la religione, che Allah ha bisogno di questo, di quest'altro, noi siamo meglio degli sciiti e gli sciiti sono gli unici che hanno resistito all'avanzata perché loro combattevano invece gli altri, però cioè poi la cosa bellissima di tutti i regimi, guarda, fenomenale, come farete a sistemare la Siria? Ma non c'è problema, noi abbiamo nella nostra fede il fatto che siamo onesti, noi non siamo corrotti e sappiamo anche come eliminare la corruzione dagli altri, dal cuore degli altri, tagliandogli le mani piuttosto che incarcerandoli, eccetera eccetera. Quindi il governo dei migliori, il governo dei più puri è proprio dietro l'angolo, e quando c'è qualcuno che pensa davvero di essere puro è sempre un po' problematico.
Non c'è dubbio, molto forte la fotografia che ci consegna Andrea Nicastro, firma inviato del Corriere della Sera in diretta da Damasco. Grazie mille Andrea, buona giornata, buona serata ormai, buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo, alla prossima.
Grazie a voi.
Poco altre voci in diretta e non solo dalla Siria, dai paesi limitrofi, la vostra intanto al 349-238-6666. Chi si curerà delle armi chimiche che Assad ha usato anni fa sulla sua popolazione? È stato appena rilasciato un'agenzia che racconta di un appello delle Nazioni Unite proprio rivolto in questo senso, occhio ai depositi di armi chimiche. Qualcuno chiede perché la Russia ha abbandonato la Siria. Qua bisognerebbe trasformarsi in una mosca, riavvolgere il nastro del tempo, andare al formato Astana che si è tenuto nel weekend a Doha poco prima, in Qatar, e capire che cosa si sono detti Turchia e Russia e come hanno pensato di spartirsi il tutto senza l'ingombrante presenza di Bashar al-Assad. Per il momento, vi ricordo, lo ribadisco, le basi russe non sono state, c'è stato qualche lievissimo scambio di armi da fuoco all'esterno delle basi, ma sia la base navale che quella aerea sono nelle mani dei russi, quindi al momento Mosca non perde l'asset fondamentale. Certo, perde un alleato che era molto molto importante nel vicino Oriente. Allora, in diretta, stavolta però da Beirut, Valerio Solano, responsabile paese di Fondazione AVSI in Siria. Normalmente a Damasco, nelle ultime drammatiche ore, si è trasferita al volo a Beirut. Valerio Solano, buongiorno, ben ritrovata.
Buonasera a voi.
Allora, innanzitutto, com'è andata questa uscita piuttosto precipitosa dal paese, da Damasco?
Ma in realtà le strade erano libere, abbiamo trovato poi solo un grande ingorgo al confine libanese. Sì. Al momento in cui siamo arrivati noi, cioè sabato pomeriggio, le autorità siriane erano ancora presenti al confine siriano. Sì. Comunque, a parte quell'ingorgo, per il resto siamo riusciti appunto a uscire poco prima che il passaggio, l'ultimo passaggio sul Libano venisse chiuso, e questa erano la paura. Noi abbiamo, certo, evacuato, in linea con quanto fatto anche con altre organizzazioni, in via precauzionale, perché quello era l'ultimo passaggio rimasto aperto.
Una corsa contro il tempo da parte vostra, una corsa contro il tempo da parte delle milizie ribelli, una corsa contro il tempo di Bashar al-Assad, che è riuscito a prendere un volo al volo, perdonate il gioco di parole. C'è stato anche mistero parecchio per alcune ore durante il weekend, si diceva che quel volo partito da Damasco aveva fatto uno stop a Homs, poi aveva spento il transponder, era sparito, forse precipitato, addirittura si dubitava dell'esistenza ancora in vita di Bashar al-Assad, e poi è rispuntato invece a Mosca. Valerio Solano, ricordo, responsabile dei progetti di Fondazione AVSI in Siria. Cosa sapete della situazione a Aleppo, in quelle zone in cui avete ancora i collaboratori locali di AVSI?
Ufficialmente le cose sembrerebbero tornare alla normalità. Ovviamente è un momento di grande incertezza per tutti, per chi osserva dall'esterno, ma anche per chi, certo, è all'interno. Oggettivamente quello che sappiamo noi è che l'inflazione riprende, ci parlano di supermercati con scarsità di viveri, prezzi raddoppiati, mancanza di liquidità nel paese. Noi appunto l'ufficio rimane, i tre uffici che abbiamo, sì, cioè quello in Latakia, in Aleppo e Damasco, rimangono operativi con staff che lavora da remoto, anche per questioni di sicurezza, certo, come in tutto il paese, mentre ci prepariamo, no, a rispondere ai nuovi bisogni, no? Certo. Conseguenti a questo profondo cambiamento politico, a partire dal fatto che dal rientro di migliaia di siriani, probabilmente, che erano nei paesi limitrofi, no? A partire dal Libano. Detto questo, alcune attività, no, importantissime continuano, a partire dal supporto a ospedali e dispensari che supportavamo già prima della crisi e che rimangono operativi. Parliamo di 3 ospedali a Damasco, tra Damasco e Aleppo, e 4 dispensari in Damasco e in altri governorati della Siria.
Io ringrazio tantissimo Valeria Orsolano, la sua fotografia ci ha restituito anche l'impegno di Fondazione Avsi nel paese, per il momento con la sua responsabile da remoto. L'augurio naturalmente che tutto vada per il meglio e presto ci torniamo a sentire magari da Damasco. Grazie mille Orsolano per essere stata con noi, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a lei, grazie a voi.
Nel frattempo Antonio Taglia prontamente mi segnala un po' di breaking news e questo è interessante perché ha a che fare con che cosa? Con i rifugiati siriani. Ebbene, mentre il terzo settore si prepara a accogliere quelli che tornano dentro la Siria con la caduta di Bashar al-Assad, i paesi europei come Germania, Danimarca, Norvegia e Austria annunciano una sospensione temporanea degli esami alle richieste dei rifugiati siriani, il che vuol dire che si attendono nuove ondate invece di profughi che potrebbero scappare dalla Siria. Ancora voci. Andrea Macchioni ha raggiunto Aziz Ali, capo missione di Terre des Hommes, ci ha parlato dalla capitale Damasco e ci racconta che aria è tirata nella capitale nelle ultime 48 ore. Sentite.
L'altro ieri abbiamo avuto un colpo molto significativo, in Damasco intendo. La gente ovviamente si era spaventata perché sono sempre conflitti militari e quindi il rischio era altissimo e la gente è cominciata a stare in casa. A un certo punto l'altro ieri si vede che l'esercito siriano si è sciolto, cancellato. I soldati hanno lasciato il posto buttando per terra tutto quello che avevano, siano armi che anche altro. Di notte il presidente era andato poi fuori il paese, HBS, che doveva riprendere questi posti, non era arrivata. Quindi siamo rimasti dall'altro ieri fino a ieri senza copertura legale, quindi la gente spaventata è rimasta chiusa in casa, tranne una onda di giovani che uscivano per le strade per saccheggiare quello che trovavano e rovinare alcuni edifici importanti del paese, di cui anche che ambasciate comprese banche, la banca centrale saccheggiata, tanti edifici importanti che hanno un certo peso per tutta la Siria. E quindi solo oggi la mattina siamo riusciti a uscire fuori da casa per due tratti solo per comprare alcuni merci che servono per la casa. Oggi, a parte che di notte non abbiamo dormito perché c'era un attacco israeliano, io penso verso le 5 è iniziato, i aerei militari che bombardavano la zona sud di Damasco e fino a poco fa hanno bombardato anche dentro la città stessa di Damasco. Questo è un rischio grosso, è una paura aggiuntiva a quello che accade. Comunque scendendo per la strada ho visto che c'è un po' di gente che gira e ho visto anche alcuni soldati del HTC, quindi stanno provando a riprendere il controllo della società. Abbastanza calmi, non toccano, non parlano, sono armati, i checkpoint vecchi sono tolti totalmente, in generale è così la situazione.
La voce di Aziz Ali, capo missione di Terre des Hommes, Italia in Siria, al microfono di Andrea Macchioni, ha molto ben descritto l'atmosfera sospesa della capitale Damasco nelle ultime 48 ore. Con lui abbiamo riavvolto il nastro, ma il nastro dell'attualità internazionale va portato in avanti e indietro continuamente, perché poi le breaking news vanno a punteggiare come sempre il nostro racconto. Allora, una ve la riferisco subito perché c'è un comunicato stampa affidato all'agenzia ANSA, peraltro. Un portavoce di Ayat Tahrir al-Sham dice che il nuovo governo in Siria non imporrà il velo alle donne e non introdurrà alcuna forma di limitazione alle libertà individuali. Non imporremo il velo a nessuno, né ai musulmani, né ai curdi, né ai drusi, né ai cristiani, perché dovremmo adesso cominciare a farlo, così retoricamente. Mazen Jaber, uno dei portavoce di Ayat Tahrir al-Sham. Un'altra cosa che farà certamente discutere, quantomeno adesso arriva la levata di scudi da parte delle diplomazie giordana e egiziana, è che Israele, IDF, ha occupato alcune zone controllate dalla Siria, in una zona cuscinetto sull'altura del Golan, in particolare il Monte Hermon, e si sono fatti sentire sia Amman che il Cairo. Condanniamo il fatto che Israele sia entrato nel territorio siriano e abbia preso il controllo della zona cuscinetto. È una violazione del diritto internazionale. Questo Amman, la Giordania. Il Cairo, in un comunicato del Ministero degli Esteri, ha condannato l'ulteriore occupazione delle terre siriane da parte di Israele definendolo un tentativo di imporre una nuova realtà sul campo. Questo lancio d'agenzia mi dà il desto per rispondere, anzi per non rispondere, mi perdonerà l'ascoltatore, che dice quali possono essere i riverberi nel breve termine sull'Iraq. È veramente difficile da capire. Ricorderete che utilizzavamo la similitudine del gioco Shanghai o Mikado, in cui tu sposti abilmente uno di questi bastoncini di bambù, non devi muovere nemmeno per un attimo gli altri, a quel punto ti intaschi il bastoncino e fai dei punti. Ecco, in quella situazione, in quel pantano, è sostanzialmente impossibile. È come se Mikado Shanghai inevitabilmente si trasformasse in un domino in cui tu muovi un tassello e fai cadere un po' tutto. È quello che almeno è successo negli ultimi 10 giorni e potenzialmente potrebbe avere un rischio di diffusione, di espansione anche nei paesi vicini. Tra pochissimo faremo una piccola pausa, andremo a raccontarvi ancora le ultime 48 drammatiche ore della Siria, cercando soprattutto di capire chi ci guadagna e chi ci perde. Prima però vi faccio sentire un altro estratto dell'intervista di Macchioni ad Aziz Ali, anzi no, sì, facciamo prima della borsa o facciamo dopo la borsa? Chiedo lumi a Valeria Bernardi. Facciamo la borsa, agli ordini, allora andiamo a sentire i numeri della borsa, poi torniamo ancora con le voci che arrivano da Damasco.
Nessun luogo è lontano.
La caduta di Damasco, l'esilio di Bashar al-Assad e i tanti punti di domanda sul futuro di questa Siria. State ascoltando le voci che arrivano da Damasco, dai paesi limitrofi. Tra poco introdurremo elementi di analisi, perché tante sono le domande al 349-238-6666. Gianni da Verona, per esempio, scrive: ora tutti festeggiano la liberazione dal dittatore, tra un anno ci troveremo come in Afghanistan. Qualcun altro, anche i talebani nel 2021, promettevano di essere diventati moderati. Aspettiamo che le milizie rimaste prive di un nemico comincino a diventare requiete e probabilmente il nemico sionista e crociato tornerà a far comodo. E fa riferimento all'estrema complessità di questa regione l'ascoltatore, e al fatto che chiaramente fermarsi alle dichiarazioni di Prassi potrebbe essere segno di miopia. Nel frattempo sempre HTS Eter Rasham dice: tutti i soldati coscritti nell'esercito regolare avranno l'amnistia, a riferirlo è Reuters. Buongiorno e ben ritrovata. Nessun luogo lontano è Silvia Carenzi, Scuola Normale di Pisa, ma anche ISPI, esperta di gruppi armati, movimenti islamisti in Siria. Carenzi, buongiorno e ben trovata.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Allora, partiamo proprio dagli spettri evocati da alcuni ascoltatori. Difficile anche scegliere il paragone giusto. Afghanistan, Libia, Iraq, cioè il rischio comunque che a un certo punto, se arrivi all'ora del Red Rationem, tra le varie milizie girano tantissime armi, la volontà, la sete forse di vendetta può essere molto molto alta e difficile da tenere a bada. Quanto è alto questo rischio? Quanto invece il collante anti-Assad o anti-Assad può funzionare anche per il futuro?
Allora, sicuramente questo è un grande banco di prova sia per HTS, Hayat Tahrir al-Sham, sia per gli altri gruppi dell'opposizione armata. Per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto comparativo, i paragoni tra casi diversi, ovviamente ha senso far diciamo, riferimento alle esperienze passate avvenute in altri quadranti geografici, però non dobbiamo dimenticarci che i paragoni con altri contesti geografici, politici e storici hanno anche dei limiti.
Certo.
Prendo il caso ad esempio dei Taliban.
Sì.
Posto che appunto è troppo presto per dare una valutazione e dovremmo vedere come evolverà la situazione e le decisioni che saranno anche prese dal governo di transizione, però due aspetti importanti da ricordare è che il contesto sociale ma anche politico della Siria non è quello dell'Afghanistan. In Siria abbiamo avuto la rivoluzione del 2011, la repressione da parte di Assad, la militarizzazione del conflitto, la sua internazionalizzazione. In Afghanistan abbiamo avuto un contesto diverso comunque, con l'invasione statunitense e tutto.
Sì.
Il secondo punto di differenza che secondo me è bene sottolineare, perlomeno facendo una fotografia del presente, è che ci sono delle differenze a livello di organizzazione tra i Taliban ed HTS. Anche i Taliban hanno un'ala, diciamo, più diplomatica o pragmatica, ma di fatto non è quella che ha le redini del potere, mentre in HTS il percorso, diciamo, di evoluzione e maggiore maturazione, se vogliamo, politica, che è avvenuto negli scorsi anni è andato di pari passo con un tentativo da parte della leadership di diciamo marginalizzare quelle componenti che loro ritenevano più oltranziste, se così possiamo dire. Quindi la leadership attualmente è in mano a figure che sono diciamo più navigate dal punto di vista politica, se possiamo dire
sì,
così.
Sì, sì, chiarissimo. Non dobbiamo guardarli come barbuti tagliagole, come ogni tanto si legge sulla stampa italiana, esatto. Etichette, insomma, che riducono, polarizzano, non servono assolutamente a spiegare. Ce l'ha ben spiegato invece Silvia Carenzi, che ringrazio. Mi scuso per la sintesi quest'oggi, Silvia Carenzi, Scuola Normale di Pisa, ma anche ISPI. Abbiamo tantissime voci da farvi sentire.
Immagino.
Alla prossima, buon lavoro, grazie infinite.
Buon lavoro.
Vi preannuncio che nelle prossime puntate, durante questa settimana, analizzeremo in maniera un po' più verticale chi ci vince e chi ci perde in questa drammatica partita. Quest'oggi volevamo in qualche modo darvi una prima fotografia, visto il weekend che abbiamo appena trascorso. Torno alla voce di Aziz Ali, capo missione Interdesom italiana in Siria, al microfono del nostro Andrea Macchioni da Damasco. Perché? Perché gli ha chiesto in che modo le minoranze religiose siriane hanno accolto la caduta del regime, ma l'arrivo di gruppi jihadisti sunniti. Sentite.
Onestamente la popolazione siriana aspettava un cambio, ma ovviamente avendo un mosaico di riti qua o di sette qua, ci sono minoranze, ci sono altri, non solo sunniti o della stessa parte di Qaeda. Non dico che sono delusi i siriani per arrivare, ma sono preoccupati. Siamo seriamente preoccupati. Arrivano individuali notizie da fuori in senso altre città, Hama, Aleppo, magari Homs. Quello che si vede è che i rappresentanti dell'HTC o Qaeda o quello che è, sono gentili ancora con loro, sono accettati, ma non si nega mai una cosa, che tutti siamo preoccupati, siano i sunniti non integralisti, ma gli altri sette, siano sciiti, alawiti, i cristiani. È vero che siamo contenti, ma siamo preoccupati, perché non sappiamo cosa si fa nel futuro, che legge viene applicata, che atteggiamento sarà fatto nel futuro quando hanno tutto in mano, ma quello che si vede adesso sembra che sono tranquilli e sono decisi e danno abbastanza, diciamo, di libertà. Adesso hanno messo in regola il coprifuoco la sera, così si limita il movimento di quei ragazzi che girano per rovinare. Beh, contenti di una cosa, ma preoccupati, tanto preoccupati per un'altra.
La voce di Aziz Ali, capo missione Interdesom in Siria, dalla capitale Damasco, al microfono del nostro Andrea Macchioni. Torniamo a raggiungere il piano dell'analisi, mettiamo il grand'angolo. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo anche a Pejman Abdul Muhammadi, insegna storia e istituzione del Medio Oriente, Università di Trento. Pejman, ciao, buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, stavo cercando all'inizio di questo nostro viaggio di fare l'elenco di chi ci perde, chi ci guadagna di più in quello che è accaduto nelle ultime drammatiche 48 ore. Non vi è alcun dubbio che il regime siriano ci ha perso tutto sostanzialmente, se non la propria vita e qualche asset finanziario all'estero. Adesso stanno a Mosca. Mosca ci perde potenzialmente nel futuro medio molto di più se perde le due basi navali aerea, Tartus e Latakia. Nel breve termine ci guadagna Israele, perché va a occupare alcune alture strategiche nel Golan. Però Pejman, nel medio-lungo periodo non so quanto lo Stato ebraico sia contento di avere quello che, aiutami a definirlo, perché non è certamente un califfato, però è un momento storico incredibile. Quello che era Al-Qaeda si trova a governare uno Stato moderno.
Sì, la situazione è molto importante e complessa, nel senso che abbiamo visto come la CNN ha cercato di lanciare, poi piace a quel mondo mediatico, questa figura di Al-Jolani come il Che Guevara, diciamo, islamico, e in sì. realtà Al-Jolani non è Zorro, non è Robin Hood, e se avete visto il discorso che ha fatto alla moschea di Damasco, è stato un discorso in cui non ha parlato della nazione siriana, ha parlato della nazione islamica siriana. Quindi questo deve essere un campanello d'allarme per tutti quei, diciamo, quel mondo mediatico che sempre, soprattutto di una certa ideologia che subito si esalta e cerca di trovare la libertà. Quindi questo è molto importante. Dal punto di vista di Israele, assolutamente hai ragione. Io penso che Israele ha un vantaggio tattico,
sì,
anche perché la terza H è caduta, cioè Hamas, Hezbollah e anche gli Haramiyun, che erano le milizie filoscite, sono cadute in questo momento. E quindi questo è stato molto importante per Israele. Ma dal punto di vista di lungo termine, avere un Assad indebolito forse era meglio, piuttosto che avere una incognita che non può essere controllata e soprattutto che è influenzata dal Qatar e dalla Turchia di Erdogan, che come sapete non sono sicuramente molto vicini a Israele e non sono molto affidabili per Netanyahu.
Peraltro Pejman Abdul Mahmadi, lo ricordo, Università di Trento, cita Erdogan che è forse il vero grande vincitore, perché si porta a casa che cosa? Beh, il poter allungare le mani e ampliare la propria zona di influenza su tutta la Siria e soprattutto in funzione anticurda. E qua veniamo a chi ci perde su tutta la linea, forse sono i curdi, perché nel medio e lungo periodo saranno schiacciati fra forze che li vedono tutti, nessuno li vede di buon occhio.
I curdi sicuramente sono una realtà, soprattutto i curdi appunto siriani, sono una realtà che già hanno pagato un grande prezzo sotto l'autoritarismo puro. Ricordiamoci Bashar Assad, il crimine, scusate, Hafez, il padre, il crimine che ha fatto contro i curdi negli anni Ottanta, e anche lo stesso figlio ha fatto molte repressioni, quindi i curdi anche ora ci perderanno, perché questa, diciamo, questa organizzazione vicino alla Turchia avrà interesse chiaramente a garantire la Turchia e quindi schiacciare i curdi ancora di più. Questa, a mio avviso, è stata un po' una delle ultime mosse di Biden. Questo non viene messo molto in rilievo. Secondo me Biden e Macron hanno dato l'ok a Erdogan per dare il via libera all'HTS, perché questo è uno schema vecchio utilizzato dagli anni 70 ad oggi: Khomeinismo, talibani, ISIS e Al-Qaeda. La differenza di questo personaggio è che c'ha la barba ma anche una uniforme militare, non ha il turbante,
sì.
Quindi è un progetto un po' più abbellito, un po' più ibrido, forse vogliono fare un progetto un po' più accettabile.
E in questo progetto ci sarebbe anche quella maturità politica diversa rispetto per esempio ai talebani, cui faceva riferimento Silvia Carenzi. Intanto ringrazio tantissimo Pejman Abdul Mahmadi, insegna storia e istituzione del Medio Oriente, Università di Trento. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Tra pochissimo andremo negli Stati Uniti, virtualmente, tra Stati Uniti e Vicino Oriente, per così dire, con la voce che avete imparato a riconoscere qui a Nessun Luogo Lontano, un esperto di Middle East, la vostra, al 349-238-6666, il nostro affezionato istruttore di guida di Verona, premesso molto bene un dittatore in meno, dice, ma a livello pratico come può essere che uno Stato negli anni non si sia fatto un esercito in grado di tenere testa dei ribelli o no? Ha perfettamente ragione sulla carta, ma il Vicino Oriente è qualcosa che anche chi lo conosce molto bene, anche chi lo frequenta, anche chi ci vive e ci lavora, per esempio, non avrebbe mai messo in conto la caduta di Bashar al-Assad nel giro di 48 ore. È stato qualcosa di incredibile quello che è accaduto, lo dico in maniera molto asettica e molto laica. Ricorderà anche, gentile ascoltatore, l'ultimo tentativo in extremis di Assad aveva aumentato del 50% gli stipendi di tutti i militari, sperando che in qualche modo la motivazione scaturisse magicamente dalla carta di credito, dal portafoglio. Evidentemente no. Dall'altra parte, una operazione militare evidentemente molto ben curata, molto ben pianificata, con linfa vitale che arrivava dalla Turchia, mezzi militari anche molto moderni, e poi quell'esercito siriano che si è letteralmente squagliato al sole. Lasciamo per un attimo quella strada nazionale che da Idlib li ha portati fino a Aleppo e poi a Damasco. Sentiamo come se la cava, che la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il weekend appena trascorso ci ha consegnato un Vicino Oriente totalmente diverso da quello che stavamo raccontando giusto nella diretta di venerdì. È vero, Aleppo era caduta, Hama era caduta, tanti carri armati requisiti dai ribelli, anche elicotteri, solo che non sapevano esattamente come metterli in moto. Ma tant'è, nessuno sospettava che nel giro di 48 ore Damasco potesse cadere, Bashar al-Assad prendere un passaggio, tra virgolette, e volare fino a Mosca in esilio con lo stesso Vladimir Putin che in maniera un po' pomposa, è stato riferito da Dmitry Peskov, ha ricevuto in persona dal presidente l'asilo politico. Staremo a vedere quale sarà adesso il destino di Bashar al-Assad. Quello che ancora non è chiarissima sarà la posizione americana, posizione di un'amministrazione che, ricordiamolo ancora una volta, lo sapete perfettamente, è in scadenza. E quindi Antonio Tali ha raggiunto Brian Katulis, che è analista al Middle East Institute di Washington, è un grandissimo esperto di Vicino e Medio Oriente, ha lavorato al Dipartimento di Stato con l'amministrazione Clinton. Cosa faranno gli Stati Uniti con Yatariel Hasham, che, ricordiamo, è etichettata come organizzazione terroristica? Sentite.
US policy towards HTS will initially be very skeptical and cautious.
La politica degli Stati Uniti nei confronti di Ayat Tahrir al-Sham all'inizio sarà molto scettica e cauta. Gli Stati Uniti hanno già visto i loro atti terroristici del passato e i collegamenti a gruppi come Al-Qaeda e ISIS. E penso che il governo americano adotterà un atteggiamento di attesa, almeno per quel poco di tempo che rimane con l'amministrazione Biden al potere, per vedere come agisce il gruppo, valutare se lavorerà davvero in collaborazione con altri gruppi dell'opposizione al regime o se invece adotterà alcune iniziative per ritornare ad azioni terroristiche di matrice jihadista. Quando arriverà l'amministrazione Trump, credo che sarà un po' meno chiaro in che misura gli Stati Uniti vorranno davvero rimanere coinvolti nella questione siriana. Alcune dichiarazioni del presidente eletto Trump e del vicepresidente J.D. Vance sembrano indicare che si adotterà un approccio molto più distante, ancora più distante di quello intrapreso sia da Biden che dalla precedente amministrazione Trump. La posizione di base è che gli Stati Uniti vogliono semplicemente tenersi alla larga dalla Siria. Insomma, siamo in un periodo di incertezza per la Siria, ma anche in un momento di incertezza per la politica estera americana, che è in fase di transizione. Period of uncertainty for US policy that's in
transition. Le voci dal campo, l'analisi, come sempre in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, che vi dà conto di un cambio, di una cesura epocale nel Vicino Oriente, con la caduta di un regime che tra padre e figlio era durato per ben 50 anni, aveva resistito agli scossoni della cosiddetta primavera araba pur con pugno di ferro e poi nel giro di 48 ore si è letteralmente sciolta come neve al sole. La voce di Brian Katulis, analista al Middle East Institute, già funzionario del Dipartimento di Stato americano. A lui Antonio Tale ha chiesto anche il fattore K, il fattore curdo. Perché? Lo sapete, gli Stati Uniti sostengono i curdi, ma la Turchia, che pur è alleata degli Stati Uniti nel senso che è membro della NATO, non perde occasioni per bombardare i curdi stessi. E allora cosa faranno gli Stati Uniti? Continueranno in qualche modo a proteggerli, a far loro da scudo? Sentite Brian Katulis.
On the question of Turkish Kurdish relations, particularly tensions between the Turkish government and Kurds in Syria.
Per quanto riguarda le relazioni tra la Turchia e i curdi, e in particolare le tensioni tra il governo turco e i curdi in Siria, penso che gli Stati Uniti, almeno per il momento, continueranno a tentare di fare da cuscinetto per gli alleati curdi siriani, che sono sempre stati un partner chiave nella lotta contro lo Stato islamico. Questa è stata una situazione complicata per anni e lo diventa ancora di più considerando il nuovo assetto in Siria e potrebbe diventare ancora più complicato se si provocasse un vuoto di potere definitivo nel paese. C'è molta incertezza su quello che potrebbe succedere a breve, in particolare con l'amministrazione Trump, che forse non vuole spendere molto tempo e molta attenzione su questa zona del mondo. Ma tutto è ancora da vedere. On this general part of the world,
but it remains to be seen. La voce di Brian Katulis, ex Dipartimento di Stato, attualmente analista, esperto di Vicino Oriente, il microfono di Antonio Talia, la sua voce la risentirete anche domani perché la lunga intervista di Antonio è particolarmente interessante. 349-238-6666, provo a rispondere a un paio di domande da parte vostra, visto che abbiamo i due minuti finali. Qualcuno Ale da Imola con la consueta ironia piuttosto feroce. Nel caso i russi perdano le basi in Siria, si può consigliare ad Assad di prendere casa al piano terra e di non bere tè? Fa riferimento evidentemente a una vendetta possibile da parte dell'inquilino del Cremlino. Marco da Ferrara: ciò che mi stupisce non è tanto la caduta di Assad quanto il giubilo dei paesi NATO. Ma si rendono conto che gli jihadisti sono ex ISIS, ex Al-Qaeda per essere precisi, Jabhat al-Nusra e prima Al-Qaeda. Si rendono conto che fino a qualche anno fa hanno dato loro la caccia sul globo terracqueo? Non capisco, dalla padella alla brace. Allora, io mi rendo conto che alcuni commentatori opinionisti stanno, soprattutto in Italia, per carità, stanno esprimendo grande giubilo. Però guardate che le diplomazie stanno reagendo in maniera molto molto sobria, con molta cautela stanno guardando alla situazione in evoluzione in Siria. Quanto alle basi russe, leggo una nota del mi ero segnato una nota di Peskov che ho ritrovato adesso, di qualche ora fa. È troppo presto per parlarne, ha risposto a domanda precisa. In ogni caso è tutto argomento di discussione con coloro che saranno al potere in Siria. Così Dmitry Peskov ha risposto a una domanda sul futuro delle basi militari russe nel paese, a riportare l'agenzia Interfax, secondo cui Peskov ha dichiarato che ora Mosca sta agendo per garantire la sicurezza delle sue basi. Peraltro, andando su un po' di siti di fonti aperte, nel weekend appena trascorso c'è stato un discreto via vai, soprattutto aereo, da parte di voli russi dalla base sulla costa, ma anche da Damasco. Peraltro su uno di quei voli a un certo punto si è materializzato anche ormai l'ex presidente siriano Bashar al-Assad. Ci sarebbero tante altre voci da farvi sentire, quelle ci sono domani. Tante altre domande a cui rispondere, e per quello ci siamo domani. Gli ultimi granelli di sabbia mi permettono di ricordarvi quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, ma è anche un piacere ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in nessun luogo, l'appuntamento è per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être